Questa è sempre Magic Box, la trasmissione estiva in onda dalle 13 alle 14.30, curata e condotta da Cecilia Di Lieto e da Ira Rubini che vi sta parlando. Adesso parliamo di un'altra pubblicazione che sarà disponibile in libreria il prossimo 26 settembre, però mi ha talmente incuriosito che ho voluto anticipare, e poi vi ricorderemo l'uscita, l'intervista con la sua autrice. Si tratta della breve storia filosofica della voce, Graffè.it Edizioni. L'autrice è Laura De Luca ed è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta a Radio Popolare.
Buongiorno, ben trovati.
Allora, la voce, dunque, le dico che col lavoro che facciamo noi tutti qui alla radio, evidentemente siamo particolarmente sensibili all'argomento. Il nostro però è soltanto uno dei molti modi in cui possiamo prendere in considerazione la voce e le sue potenzialità. Trovo che il fatto, e soprattutto il punto di vista, l'approccio che lei ha scelto in questa breve storia sia particolarmente interessante. Ce lo vuole raccontare? Da dove è partita?
Sì, volentieri. Sono partita dalla mia voce, naturalmente. È esperienza di tutti che da piccoli l'inizio della parola, l'inizio della possibilità di parlare, di comunicare con il mondo esterno viene registrato dagli adulti come un grande evento, no? Da scrivere negli album, nelle nostre piccole storie personali. Il bambino quando incomincia a parlare incomincia a imporsi, no? A stabilire una relazione col mondo, cambia, diventa un individuo finalmente, da un essere più o meno confuso, no? Con chi l'ha messo al mondo, con chi l'ha generato, conquista la propria individualità. Quindi ripensando a questa caratterizzazione così forte della nostra identità, della nostra psicologia, mi è venuto in mente di cercare di ricostruire una storia proprio della voce, sia a livello così generale, no? Quando l'uomo ha iniziato a parlare, per poi ripercorrere i vari passaggi esistenziali nella vita di ciascuno di noi in cui la voce assume una importanza decisiva, appunto il nostro ingresso nel mondo della relazione, ma anche poi in tanti altri passaggi, no? L'impegno, la parola data, la promessa, la preghiera, insomma tanti aspetti in cui la voce si fa portatrice della nostra identità.
Sono molto d'accordo e ho voluto farle subito questa domanda senza specificare alcuni dati della sua biografia, perché lei è una collega, è una radiogiornalista di grande esperienza, conduttrice, autrice radiofonica, tra l'altro ha dedicato alla radio molti delle sue riflessioni e dei suoi lavori. Ricordo in particolare una pubblicazione recente molto interessante, di quella non avevamo avuto occasione di parlare, ma anche quella appunto la segnalo agli ascoltatori, Cara Radio, cartoline dal mondo della radio nell'epoca del web, uscito proprio nel 2019, ma ce ne sono tante altre di sue attività. Tra l'altro una delle cose che lei ha fatto, e credo che insomma adesso non so se siamo esattamente degli stessi anni, ma penso più o meno di sì, le interviste impossibili, so che lei ha dedicato particolare attenzione, faccio una piccola parentesi su questo momento della sua carriera, al loro recupero, no? La celebre intuizione delle interviste impossibili.
Sì, è una formula assolutamente geniale, tipicamente radiofonica, quindi proprio espressamente affidata alle voci, all'immaterialità delle voci, ma anche alla grandissima potenza, all'emozione delle voci. È un'invenzione della radio italiana, della RAI, del secolo scorso, degli anni 70, guarda caso anni segnati, la parola chiave di quegli anni era lo scontro, il conflitto generazionale, e quindi l'intervista impossibile come uno scontro
con i grandi padri della cultura,
termine generazionale, diciamo, tra autori del presente e personaggi storici, no? Ecco, quindi solo attraverso le voci.
Insomma, poi lì gli interlocutori erano personaggi del calibro di Eco, eccetera.
Sì, Arbasino. Insomma, c'era di tutto, Calvino, esatto. C'erano mostre sacre. Insomma.
Infatti,
ecco. Grandi attori, fammi ricordare Carmelo Bene.
Ah, certo, naturalmente. Ecco. Naturalmente. Come non. Ho fatto questa digressione perché mi sembrava importante, perché anche lì la voce contava moltissimo,
sì.
Perché faceva, beh, poi per Carmelo Bene credo veramente insomma, forse uno degli artisti e dei visionari che più sulla voce hanno sperimentato in quegli anni. Ritorniamo però al libro e raccontiamone la struttura. Adesso ne abbiamo raccontato, no, il punto di partenza, il motore e anche la genesi, sì. Ma è interessante anche vedere come è strutturato il materiale.
Guarda, ho provato appunto a, come dicevo prima, a delineare una storia molto, se vuoi, episodica, frammentaria, no, della voce, la sua comparsa proprio nel mondo delle caverne, quando è che l'uomo ha iniziato a parlare e perché, quando è passato dal grugnito bestiale a una parola.
A cui ogni tanto ritorna, mi viene da dire, però pensando a un certo lessico televisivo, però stavo scherzando, sì, il libro è strutturato anche per dare delle informazioni molto chiare, sì. No? Anche in termini addirittura fisiologici.
Sì, c'è un capitolo dedicato alle cose della voce, le cosiddette cose della voce, ovvero tutti gli organi coinvolti nella nostra voce, nell'emissione vocale, non so, la faringe, la laringe, i polmoni che muovono l'aria, la lingua, i denti, la bocca, le corde vocali. Però per arrivare alla fine, già, o forse spero, almeno la mia intenzione era questa, di disseminare già indizi fin dall'inizio in tal senso, per arrivare alla conclusione che tutte le cose, tutti i meccanismi, tutti gli artifici che attori, conduttori radiofonici, cantanti, specialisti della voce mettono in atto per usarla al meglio, non sono niente di fronte a qualcos'altro che è voce e non è voce, che alla fine è il mistero dell'essere umano. Siamo la nostra voce, siamo il mistero che ci portiamo dentro e che esce fuori forse anche indipendentemente di noi, da noi, nel momento in cui affermiamo appunto fin da piccoli la nostra esistenza. Anche per questo mi piace ripetere una lezione che viene da un amico attore: non esistono belle voci. Quando ci soffermiamo sul timbro, no? Sul calore, so, facciamo esempio la Callas, certamente una voce gigantesca, no? Per stare nell'ambito della musica, del canto, ma la bella voce parlata non è quella che si ascolta mentre parla, è la voce che trasmette qualcosa, che si offre semmai e che paradossalmente sostiene l'ascolto. Non ci sono buoni parlatori se non ascoltano gli altri. La premessa per parlare bene, per usare bene la propria voce, è ascoltare, è usare l'orecchio prima che la bocca e tutto il resto.
E infatti la deformazione professionale, che certamente condividerà anche la nostra ospite, credo che sia quella, per esempio, di notare quando le persone non usano la loro vera voce, no? In qualche modo si creano una sorta di personaggio voce che non corrisponde loro, sì, e che li porta anche a fare molta fatica. Succede spesso agli insegnanti oppure a altre categorie professionali.
Sì, però mi permetta di dire che ecco, uno dei miei mantra preferiti è: non ci sono maschere per la voce. Ovvero, se è vero che la televisione, per esempio, ci ha abituati, ecco, non so, prima si citava queste manifestazioni di dubbio gusto, che si si assiste spesso in televisione, ci ha abituato a questo teatrino, no, in cui la gente si guarnisce di orpelli, di maschere, di atteggiamenti, per cui può incantare un certo pubblico, può ingannare un certo pubblico. Questo non è quasi mai possibile con la voce, con la sola voce.
No, alla radio infatti è impossibile, si nota subito.
È impossibile mascherare,
il trucco,
prendere in giro le persone, a meno che non si sia attori consumatissimi, no? Però vabbè, entriamo in un altro campo forse.
E infatti, visto che di solito leggiamo sempre un incipit oppure un estratto dai libri di cui parliamo, volevo segnalare in particolare un capitolo che ho trovato veramente molto divertente, oltre che vero, quello dedicato ai tipi di voce. Le voci sono infinite, no? Scrive Laura De Luca, come le impronte digitali, e uniche, appunto, addestrarsi a riconoscere le voci dei vecchi doppiatori negli antichi film senza farsi distrarre dalle facce degli attori doppiati. È forse un gioco inutile che però allena quell'ascolto di cui ci parlavano, rappresenta una pratica di iniziazione al riconoscimento e al rispetto dell'altro. E poi ci sono appunto tutti i tipi di voce che lei individua, e lo trovo divertente. Si è un po' divertita, no? Cioè, perché la voce della depressa, un perenne bisbiglio atonico, parla solo a se stessa, oppure la voce dell'ipocondriaco, un basso continuo, un lamento latente, la vigilia di una brutta sorpresa, non cambia mai argomento, il narciso mascherato, un sussurro monocorde, ha imparato la lezione quando tutti urlano, tu abbassa la voce, no?
Uno dei trucchi del mestiere.
Esatto. Sì. insomma, quanti ne hai individuati di tipi? Io non li ho contati.
Scusa, non ho sentito l'ultima.
Quanti tipi di voce hai individuato in questo capitolo così?
Vabbè, questo è un assaggio, non so, non mi ricordo, saranno una decina, però è chiaro che se tendiamo l'orecchio, magari ne potremmo catalogare molte di più, no? Tante quanti gli individui su questo pianeta, forse.
Forse
ad avere
sì.
Un orecchio, ad avere un orecchio sufficientemente allenato. Volevo dedicare, se mi permette, visto che appunto che siamo alla radio, quindi, certo. Abituati non solo ad ascoltare voci parlate, belle, attive, energizzanti e quant'altro, ma anche voci cantate, no? Volevo dedicare così un pensiero alle cosiddette, passatemi il termine, vociacce. Vociacce, no? Scusa, io ho forse uno slang un po' romano. Quelle voci brutte, sgradevoli, sgranate. Vogliamo fare un esempio? Rino Gaetano, che stiamo riascoltando moltissimo in questi giorni, Lucio Battisti, anche Pino Daniele, che brutta voce, eppure.
Volendo anche Enzo Iannacci, se vogliamo. Cioè,
sì,
oppure
se vogliamo, no? Per venire dalle vostre parti, eppure che meraviglia, che trasmissione di emozione sopra ogni, veramente ogni possibilità di immaginazione. All'opposto di questo, la voce ripulita, accademica, che si ascolta, la voce del narciso, che non trasmette assolutamente nulla. Quindi viva le vociacce, che però ci regalano appunto un universo di emozioni, di brividi. Non esiste una bella voce, esiste la voce che trasmette qualcosa.
Molto vero, e allora noi vi ricordiamo che il prossimo 26 settembre uscirà in libreria Breve storia filosofica della voce di Laura De Luca. Ne abbiamo solo dato un accenno, ci sono tanti spunti davvero in questo bel libro edito da...